Benvenuti a una nuova puntata di Salotto al FEF e non al Festival. E con me c'è Marco. E io purtroppo quest'anno per motivi di salute e tanti altri motivi non sono riuscito ad andare al Faristi in presenza e nemmeno a godermi della rassegna online per altri problemi. E con me c'è Marco che chiaramente ha già visto tutto il programma del Farista, anche il Faristi 2025. E questa qui quindi sarà una sorta di puntata intervista. Marco è stato presente al festival dal 27, se non erro, quindi da ieri, da sabato 27, fino a chiusura. E io partirei subito senza, diciamo, perderci in chiacchiere banali, su quella che è stata un po' la giornata di ieri, no? Perché la giornata di ieri vedeva come film protagonista The Goldfinger di Felix Chong, perché c'aveva tutta una serie di attori di Hong Kong, di vecchie glorie all'interno della propria opera. E poi Marco magari se l'avrà visto, ma credo di sì, ce ne andrà meglio
Sì.
nel dettaglio. È un film che comunque nel Medio Oriente ha avuto il suo circuito festivaliero, cioè, ha avuto, diciamo, anche un'ottima promozione massiccia su tutti i media. E quindi è stato sicuramente il film evento di ieri. Assieme al The Goldfinger c'è un altro film che, a quanto pare, almeno leggendo notizie che arrivano da Udine, pare abbia destato, diciamo, non poche simpatie all'interno, diciamo, tra il pubblico. E mi riferisco a Motion Picture Choke di Nagao Ken, un film giapponese del 2023, e poi tutta una serie di film di cui magari avremo modo di vedere. Poi magari parliamo brevemente della serata della giornata di ieri e poi ci approcciamo a quella lì di oggi, che è ancora in divenire.
Sì, esatto, perché io parlo proprio poche, diciamo una mezz'ora prima del concerto di Eiko Ishibashi, che sarà stasera, quindi diciamo ne parleremo la prossima volta. Non so in che formazione, però ecco, la giornata di ieri, sì, che ho seguito tutta al Teatro Nuovo, decidendo di guardare tutta roba contemporanea, mio malgrado, non lo so, però sicuramente ho visto i due film di cui parla Paolo. Goldfinger, ecco, vado un attimo velocemente nello specifico dei due: Felix Chong, Goldfinger con Tony Leung e Andy Lau, film appunto molto cucito su di loro. Diciamo, è stato piuttosto deludente, per farla molto breve, più che altro perché cioè, la cosa più banale che mi viene da dire è che Hong Kong è certamente, a livello creativo, a livello, come dire, di creazione di forme, non nello stato in cui era anche solo 15 anni fa, per cui non è certamente un film creatore di forme, Goldfinger, anzi è un film che subisce tutte le forme che Hong Kong ha saputo creare in passato senza elaborarle granché. È una sorta di Wolf of Wall Street in salsa hongkongese, senza comunque l'energia funambolica dei film di Hong Kong. Ecco, per cui in realtà il ritmo è forsennato, ci sono delle sequenze musicate, coreografate, ma non regge affatto la storia di questo signor Ching, che è stato un falsario che è riuscito a guadagnare da, ora io non ne capisco niente di finanza, e il film in certi momenti è anche tecnico, però è riuscito a guadagnare da delle percentuali pagate sulle azioni diciamo, dei capitali che lui gestiva. E non chiedetemi altro. Quello che si vede è chiaramente la classica parabola di ascesa e caduta, di un declino di un personaggio moralmente negativo, La gran differenza da Wolf of Wall Street, così come in realtà dagli altri film di Hong Kong, è che non esiste la sfumatura etica, ed è invece una secondare, che poteva anche starci, una secondare delle sue menzogne, dei tranelli fatti ai danni alla fine dell'intera Hong Kong, perché tutta la bolla che crea porta poi a una crisi finanziaria importante, perché non l'ho detto, è tratto da una storia vera, per cui diciamo c'è questo tipo di situazione e c'è quel tipo di agglomerato di sequenze orgiastiche varie ed eventuali che però non in realtà non reggono granché il ritmo, c'è una patina, c'è un filtro che rende tutto piuttosto anonimo. Ecco, c'è un grande anonimato in questo film e si soffre tanto questo anonimato. Mentre per quanto riguarda l'altro film, Nagao Gen, fu assistente alla regia per Kiyoshi Kurosawa, è stato presentato così il film, per cui già subito mi si sono attivate un po' le antenne. Il film è totalmente muto, nel senso i suoni si sentono, ma i personaggi sono praticamente dei cavernicoli che vivono in questo futuro distopico che potrebbe anche essere una sorta di passato, però già post-industriale, perché è ambientato in un luogo nella prefettura di, l'hanno detto, non mi ricordo, in Giappone chiaramente, in una sorta di palazzo semidistrutto che non si capisce se è ancora in costruzione, poi abbandonato come non finito, oppure se è addirittura parzialmente demolito. Ecco, la protagonista vive come una cavernicola, fa degli incubi abbastanza inquietanti su una figura oscura che in pratica la violenta mentre lei dorme, e ha a che fare con delle figure maschili, più o meno positive e soprattutto negative, che hanno la loro evoluzione e che la portano a dover prendere le misure della convivenza. Ecco, un film sull'incapacità innata dell'essere umano di convivere. E alla fine, senza rivelare il finale chiaramente, però quello che viene fuori è che probabilmente l'essere umano ha difficoltà anche a convivere con se stesso, quindi è molto molto nichilista, molto molto, cioè si chiude con l'abisso, ok? Adesso non dirò in che modo, però si chiude realmente con l'abisso. È un film che con queste premesse raccontato così dovrebbe sembrare una sorta di post cyberpunk cupissimo, in realtà anche dei momenti molto comici, è tutto rumori, ritmo. Io non so se qualcuno degli ascoltatori o tu Paolo hai mai visto Usavich su MTV, però ci sono dei momenti in cui ci sono delle coreografie di rumore che sembrano quel cartone animato là, per cui, come dire, è un film particolare. Devo dire troppo lungo, non si tiene bene assieme in questi switch di toni. È un film molto entusiastico, giovanile, quindi pieno anche di azzardi non necessari, però è un film intraprendente, quindi in mezzo a, specialmente la giornata di ieri, che è stata molto, molto corriva, molto, molto sempliciotta in realtà alla fine come risultato complessivo dei film, ecco, trovo che sia stata una sorpresa, ecco.
Perfetto, perfetto. No, vabbè, diciamo che è già tutto molto 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 chiaro riguardo i film che se ne è parlato, ma tra l'altro Goldfinger mi ha ricordato un po', non sono bravo a ricordare il titolo, il film che vedemmo assieme l'anno scorso, fu uno dei primissimi film, mi pare ci fosse sempre Tony Leung, sempre hongkongese.
Okay.
Si chiama Wind Blowns, una cosa molto simile, è il titolo molto probabilmente.
Okay. Ma sicuro che ero già arrivato io, perché credo ci fosse Tony Leung in dei film che non ero arrivato a vedere l'anno scorso, perché come quest'anno sono arrivato tardi l'anno scorso, per cui potrebbe esserci, però non escludo di essermelo semplicemente dimenticato, temo che mi dimenticherò anche questo.
Mi pare fosse quello, ma comunque il film chiaramente di Goldfinger non l'ho visto, ma mi sembra più o meno riciclare un po' di quella narrativa che ormai è diventata particolarmente
stantia. Tra l'altro con una filosofia dell'urgenza politica che non garantisce più la gratuità, che fa anche l'energia della grande Hong Kong. Qua la sensazione invece è che si voglia molto fare commentari, anche storico, e in realtà non si combina bene, cioè non è cucito opportunamente su tutto questa tradizione acrobatica delle regie di Hong Kong, per cui in realtà alla fine anche quella regia un po' si accartoccia, il film si accartoccia e gira a vuoto, quindi non è facile in realtà trovare gran belle cose. Cioè Soi Chiang è l'ultima mia speranza per il cinema di Hong Kong al momento, sarà a Cannes tra l'altro, quindi aspettiamo tutti il film.
No, ma tra l'altro parlando di Soi Chiang, vedo, almeno a uno sguardo superficiale, che ci sono pochi film giapponesi provenienti da Berlino. L'anno scorso, per esempio, avevamo Mad Fate, manco a dirlo.
Sì.
Quest'anno tutti si aspettavano
Gakuryo Ishii.
E invece...
Diciamo, non voglio fare i conti nei progetti del FEF, no. Però non è escluso magari che Gakuryo Ishii sia tenuto in serbo per un progetto più grande. Mi è venuto in mente quando hanno parlato di Zhang Yimou e di quanto stiano aspettando da 3 anni di portarlo qui a Udine. Per cui può essere anche Gakuryo Ishii sia meditato per un tempo futuro in cui possano portare molte cose, compreso eventualmente il nuovo film. Per cui no, quello manca. Da Berlino... c'è The Roundup Punishment, che è il terzo, credo, capitolo della saga dei Roundup con l'attore coreano di cui mi sfugge il nome, e che era Berlinale Special, insieme anche ad Exuma, che vedrò domani sera. Quindi abbiamo 2 film coreani provenienti da Berlino. Roundup Punishment, tra l'altro, ero piuttosto stanco, per cui posso dire che questo protagonista, che è iconico, se lo vedi lo riconosci, se lo vedete lo riconoscete tutti, dà dei pugni alla Bud Spencer magnifici, ed è tutto un film di pugni. Quando non ci sono i pugni e non ci sono nemmeno questi capi, non so se in Corea si chiamano Yakuza, ma insomma questi capi Yakuza che in realtà sono anche un po' drag queen, cioè si atteggiano in maniera molto vivace, sono sempre abbigliati in maniera molto, molto colorata, ecco. Ecco, quando non ci sono queste due componenti, il film è tutto costruzione di alibi, ok? Quindi meccanismi super canonici narrativi. Però Roundup Punishment dalla sua, appunto, la presenza del protagonista e dei suoi pugni, che sembrano tutti musicati da Zimmer, ogni pugno è una vibrazione incredibile, molto molto belli i pugni di quest'uomo.
Ottimo. Sì. E vabbè, quindi io passerei tranquillamente alla giornata di oggi, dove la giornata di oggi, sì, il main event è chiaramente il concerto a cui assisterai tra una ventina di minuti, una mezz'oretta. Mi pare di capire che qualche filmettino non perché è un film di poco conto o di basso conto, filmettino nel senso che un piccolo film che però può dire la sua, almeno da spettatore che comunque non ha visto il film, ma legge più o meno chi sono gli attori, i personaggi, la manovalanza convolta. Mi è sembrato essere Confetti di Naoya Fujita. Sì. Fujita, e chiaramente poi c'è un film che non hai ancora visto, perché credevo lo mettessero prima, che è The Movie Emperor di Ningao.
Sì, che è molto atteso. Sì. Quindi, parleremo sarà stasera dopo il concerto. Sì. No, allora, Confetti è per ora il miglior film della giornata, è messo all'inizio di una tripletta di opere prime, che sono state oggi, la migliore delle 3 opere prime, Confetti dal Giappone, Mimang dalla Corea del Sud, e adesso ho appena visto Midsummer's Voice dalla Cina. Ecco, Confetti è il più interessante, un film piccolissimo, il più breve forse del festival, dura 80 minuti, è già solo per questo tanto di cappello. Siamo alle solite di film di una produzione industriale di cinema orientale con 7.000 finali ogni volta. Confetti ha un solo finale, si chiude quando si deve chiudere, e questa cosa già è magia. Però, ecco, è un piccolo coming of age sul teatro popolare giapponese, argomento, diciamo, classicissimo del cinema giapponese, dalle erbe fluttuanti in giù, per intendersi, quindi Ozu, ma anche Naruse. Il film è chiaramente è una chiave abbastanza contemporanea, fermo restando che appunto è vagamente queer, nel senso che il protagonista giovanissimo è appunto è figlio di questo uomo che si occupa appunto del teatro itinerante, quindi cambia casa ogni mese. Finalmente in un posto trova delle persone con cui creare dei legami, probabilmente si innamora di quello che diventa il suo migliore amico, nonché compagno di classe, super genio, e varie piccole altre storie, questo amore, a parte che è adolescenziale, per cui insomma lo potremmo riconoscere o meno come lo si riconosce in Luca, però certamente Luca, il cartone della Pixar di cui si parlò in questi termini all'epoca. Qua è un po' più esplicito il fatto che il ragazzino interpreta un personaggio femminile nelle opere del padre, è aspirante attore, e quindi si dipinge come Leon Nagata del Kabuki, ok? Quindi gli uomini che si vestono da donna. Qua siamo nel teatro popolare, quindi non so se il termine tecnico è quello, però la situazione è un po' questa. E invece il ragazzino di cui si innamora è appassionatissimo di idol e non gli interessa il teatro popolare, quindi il protagonista non riesce a portarselo ai suoi spettacoli. E niente, il film fa ridere, è tenerissimo, è su misura di questi tredicenni prepuberali o quasi. Insomma, è un film tra l'altro su molte assenze date... cioè nel senso non se ne parla, però c'è una figura del padre di questo migliore amico del protagonista che non si vede mai, di cui si parla sempre, e c'è anche un gran discorso sul ruolo della madre, insomma c'è questa sorta di dell'assenza di genitori, o comunque di trovare surrogati di affetti, e quindi c'è questa assonanza improvvisa fra questo affetto fra i due è l'assenza di una madre per il protagonista, che è molto curiosa, cioè mi è sembrato un accostamento per nulla banale messo nella coda del film che appunto arricchisce quello che se no rischiava di essere l'ennesimo gruppo di finali accumulati. Invece Confetti si chiude a puntino. Unica postilla: confetti in giapponese vuol dire coriandoli, quindi non ci sono confetti nel film, ma ci sono coriandoli. Ecco, questo è il riassunto. Sì, perché le altre due opere prime mi hanno lasciato abbastanza indifferente. In realtà la seconda è una sorta di... Si parlava di Aung San Suu Kyi come primo riferimento, quindi ero tutto gasato. In realtà è molto serio, molto triste, molto nostalgico. Aung San Suu è queste tre cose, però è anche ludico, è anche ebro, è anche cinico. Questo film invece non è queste cose, per cui a parte l'intimità di certi... parliamo di Mimang, non so se l'ho detto.
Sì.
A parte diciamo, la restituzione dell'intimità di certi momenti fra i protagonisti, ho la sensazione che non sappia gestire come sanno gestire Aung San Suu, ma anche Zhang Lu, per esempio, le ellissi di questi personaggi che a un certo punto si ritrovano anni dopo a dover affrontare una cosa e non li hai seguiti e non ti sembra neanche di conoscerli, per cui manca quella presa lì. E l'ultimo invece è anche questo sul teatro, in questo caso l'opera pechinese. Comunque in generale film questi due piuttosto altalenanti. Confetti per ora insieme a Movie Shock sono i due film al momento del festival, con un'ultimissima cosa che ti dico poi al netto di eventuale tua curiosità: il film di cinese di stamattina che si chiama Wonder Family, che è Gli Incredibili cinese, che è un film folle, come ci aspettiamo dai cinesi, fra Stephen Chow e un film della Disney, e per niente, cioè pieno di violenza ma senza sangue, che non so neanche spiegarlo, però appunto è un'idea anche volendo disneyana. È Tengo giusto a dire, guardatevi il trailer perché vi fate l'idea, è pacchianissimo, è kitsch, spesso è anche cringe, però io mi sono divertito una mitraglietta di film, e la sorpresa è che ci sono i cinesi contro i russi, che io mi chiedo politicamente come sia possibile.
Cioè,
in questo momento, cinesi contro russi, l'antagonista sembra una parodia di Putin. E ho detto tutto. Devo dire, è uscito nel luglio dell'anno scorso questo film in Cina. Non so se oggi potrebbe uscire in Cina. Intanto però noi ce lo vediamo qua e ci facciamo un'idea politica strana. Ok, vengono fuori cose strane da questo film, dei cortocircuiti che tutto l'ambaradan effettistico sembrano nascondere, invece è un punto a favore, mi è interessato.
Assurdo. No, a questo punto, vabbè, è stato un ottimo sunto delle prime due giornate grifoiane del Far East.
Esatto.
La prossima puntata sicuramente vedrà The Movie Emperor, cioè credo.
Sì.
E ci sono dei film nella giornata di domani, di lunedì 29, che comunque lasciano un po' qualche curiosità. Per esempio, la saga di Alienoid, che comunque è stata spinta parecchio dall'organizzazione del FEF, quindi immagino ci abbia una puntata, poi comunque occupa uno spazio particolare, è anche importante all'interno della rassegna di domani, perché comunque saranno 4 ore e mezza, 2 film consecutivi, quindi
esatto,
evidentemente ci
puntano, sì, assolutamente.
Ci puntano tanto. E c'è un film,
ce ne faremo un'idea,
c'è un film delle 9 che è Missing di Yoshida Keisuke, che anche, diciamo, lì
sì, ci vado, non dormo e ci vado.
Anche quello lì mi stuzzica. No, in realtà stavo un attimo vedendo tutta una serie di cose che sembrano strane. Per esempio, mercoledì 1 maggio alle 8:30, come primo film c'è Herman Yao con Raid on the Little Zone.
Yes.
Herman Yao che ritorna al Far East dopo un paio d'anni, se non sbaglio. E l'ultima volta c'era stato con... oddio, come si chiamava? Mi pare si chiamasse The White Storm, se non sbaglio.
Non
no,
c'era.
Shockwave, se non sbaglio. Shockwave.
Comunque sì. non c'ero, quindi non so, però...
Mi pare con Shockwave è stato l'ultima volta.
Però quest'anno torna con ben 3 film. Uno me lo sono perso, perché era Moscow Mission, ma c'è questo e poi ci sarà la chiusura, che non mi ricordo come si chiama, però ecco, sovrabbondanza di Herman Yao quest'anno.
No, è vero. No, Herman Yao, che tra l'altro mancava da 4 anni, quindi doveva recuperare in qualche
ecco,
modo.
4 anni.
Certo. In qualche modo dovevo recuperare. No, bene. Io chiuderei qui, anche perché sto rosicando per il fatto di non poterci essere. E non poco, tra l'altro. Farei una brevissima...
Vedrai che l'anno prossimo sarà al contrario.
Mi dispiace.
Sì, sì.
Cioè, è sempre bello farselo assieme.
Assolutamente.
E farei una piccolissima postilla su cose che comunque non abbiamo visto ora al Far East, ma comunque bene o male si è visto su per giù durante la nostra breve ma intensa carriera da cinefile, che comunque la parte dedicata alle retrospettive del Far East è sempre interessante. Ci sono titoli come Typhoon Club di Somai Shinji, White Slavery di Lino Broca, sempre Moving di Shinji. Oggi per esempio c'era tutta la retrospettiva dedicata a suo Masayuki.
Sì. No, era ieri, però sì. Film Sumo e Shall We Dance.
Esatto. C'è sempre un occhio particolare per il Far East che conserva questa duplice natura di riscopritore quasi pioniere di certo cinema orientale, e allo stesso tempo è un termometro incredibile, un termometro che segna la temperatura e lo stato di salute del cinema popolare asiatico.
Assolutamente.
Quindi è sempre un festival molto strano, perché è una rassegna molto eterogenea, però nella propria eterogeneità c'ha una coerenza di base che è spaventosa.